Della scrittura. Domenica scorsa si è conclusa la serie che è durata circa un anno sulla prima lettera ai Tessalonicesi. Questa mattina inizierò ad esporre la seconda lettera ai Tessalonicesi e per questo primo sermone leggerò l'intera epistola, cioè tutti e tre i capitoli. Non vi preoccupate, ho fatto più prove, in meno di 7 minuti riesco a leggerla per intero dandone il senso. Ma vogliamo ascoltare la parola del Signore. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi, che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora, voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'empietà è già in atto. Non soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi, sia con la parola, sia con una nostra lettera. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede, ma il Signore è fedele, ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene, e se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo, questo serve di segno in ogni mia lettera, è così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Leggere un libro due volte è utile? Lo è, perché sebbene si leggano spesso le stesse cose, si impara di più perché i temi che abbiamo appresi si approfondiscono e si fissano nella consapevolezza con una forza maggiore. In un certo senso, a primo acchito, la seconda Tessalonicesi è un po', leggerla è un po' come aver letto, abbiamo la sensazione che stiamo rileggendo la prima Tessalonicesi, la prima lettera. Ma sebbene molte cose vengano ripetute, e questa è l'evidenza che quando le lezioni sono importanti e difficili da imparare bisogna ripeterle molte volte, ecco, sebbene certe cose sono ripetute, come avremo modo di notare, c'è un notevole balzo in avanti e uno sviluppo dei temi che l'Apostolo e i suoi collaboratori avevano già trattato nella prima Tessalonicesi. Infatti questa seconda lettera ai Tessalonicesi era davvero necessaria, evidentemente, se l'Apostolo la scrisse, e la scrisse, come è possibile e generalmente ritenuto anche da tanti commentatori, a pochi mesi di distanza dopo avere inviato la prima. Oggi, prima di immergerci nella esposizione del testo, voi sapete che il mio metodo è quello di esaminare il testo della scrittura con attenzione, quasi parola per parola, ma sicuramente cercando di esaminare i dettagli della rivelazione di Dio, voglio aiutarvi a dare uno sguardo d'insieme all'intera epistola. Faremo una sorta di volo panoramico e, per usare un modo non proprio italiano, un modo di dire che non è proprio italiano, ma che sarà facile per Marco tradurre a Jason, noi daremo un'occhiata al bosco anziché ai singoli alberi. Quindi questa mattina davanti a noi abbiamo l'epistola nella sua totalità e nei suoi insegnamenti più generali. Quindi quello che farò questa mattina è molto probabilmente quello che dovette essere, che fecero molto probabilmente proprio gli anziani della Chiesa di Tessalonica quando questa lettera giunse loro. Noi possiamo immaginare che cosa accadde. Arriva una lettera da parte dell'Apostolo Paolo, gli anziani, i predicatori di Tessalonica non si chiudono in un conclave per stare 2 o 3 mesi ad esaminare parola per parola e comprenderla a fondo in tutti quanti i dettagli e poi dopo un periodo lungo si presentano davanti alla Chiesa per fare una serie espositiva su Seconda Tessalonicesi. No, molto probabilmente dopo averla ricevuta, magari chissà, ne avranno fatto delle copie a mano, non c'erano i fotocopiatori, e quindi l'avranno letta privatamente, avranno meditato, si saranno rincontrati e probabilmente avranno convocato la Chiesa per una riunione speciale, o magari proprio nel giorno del Signore, la domenica, si sono presentati davanti alla Chiesa e hanno letto l'intera epistola, esattamente come ho fatto io pochi minuti fa. E poi magari dopo averla letta avranno anche spiegato le cose principali. Ora, questo è il modo normale, più naturale in cui si riceve istruzione dalla Scrittura, che ovviamente la Scrittura deve essere studiata a fondo, deve essere studiata con precisione, deve essere studiata da persone che hanno la capacità, la volontà, il tempo, la competenza per farlo. Però ricordatevi che quando noi apriamo la Bibbia, noi non stiamo aprendo un libro che è rivolto a tecnici, a persone che sono iniziate ai segreti della interpretazione. La Bibbia è parola di Dio e Gesù ha detto che l'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola che uscirà dalla bocca del Signore. È pane. E pane, proprio come il pane viene dato ai figli che hanno, diciamo, qualche dentino, no? Viene dato, all'inizio si prende il latte, la Bibbia a volte è anche paragonata al latte della parola, ma è pane. Certamente ci sono cose che sono più difficili, meno semplici da comprendere, ma noi dobbiamo accostarci alla Scrittura con la fiducia che siccome Dio è buono, è giusto ed è misericordioso, ci nutrirà con il latte, con il pane della sua parola e che tutti quanti possono ricevere istruzione. Il modo in cui si riceve istruzione dalla Scrittura è certamente il modo in cui si riceve istruzione da qualunque testo scritto. Infatti dovete sapere che la lingua nella quale il Nuovo Testamento è stato scritto era proprio la lingua greca koinè, che significa comune, cioè la lingua usata dalle persone, al mercato, la lingua degli scambi commerciali, la lingua compresa da tutti quanti. Non era un greco aulico, non era un greco classico, un greco al quale, delle parole alle quali tutti avevano la possibilità di accedere. E il modo in cui si comprende è attraverso le regole grammaticali che sono identiche a quelle del parlare comune e si riferisce a un contesto storico che chiarisce e ci fa comprendere il senso. Perciò questa mattina, nel tempo che mi rimane, voglio mostrarvi quali sono i temi principali dell'epistola. E il primo tema che mi sembra importante sottolineare, e questo l'abbiamo visto già e in comune anche con Prima Tessalonicesi, è proprio questo, la necessità della cura pastorale per ogni credente, per ogni chiesa, la necessità del ministero pastorale, la necessità per ogni credente di essere parte di una chiesa dove si riceve istruzione, guida, aiuto, sostegno, correzione, incoraggiamento. Seconda Tessalonicesi, d'altronde come tutte le altre lettere scritte dall'Apostolo Paolo, è una lettera pastorale, è uno scritto occasionale, non è un trattato. Paolo non scrive un trattato per esprimere o per parlare di qualcosa di astratto, dare un alto contributo all'avanzamento della teologia. Paolo sa di necessità che ci sono in quella chiesa e quindi prende la penna, o meglio, prende uno scrivano e detta quello che voleva che giungesse alle orecchie di questi cari fratelli. Quindi è una lettera pastorale, lo scritto occasionale di un pastore che si propone di prendersi cura del proprio gregge e che in sua assenza appunto usa la scrittura per far sentire la propria vicinanza e per risolvere, sistemare alcune faccende, alcuni problemi che c'erano ancora lì affinché questi credenti fossero in linea con la volontà di Dio. Quindi scrive un apostolo, ma non come principe della Chiesa, scrive un apostolo come un pastore. E quando io parlo di e menziono questi nomi, apostolo, pastore, vescovo, anziano, che cosa ci viene in mente? Immediatamente a molte persone viene in mente l'idea dell'autorità, l'esercizio dell'autorità, del comando, del governo, del potere, il vescovo, l'apostolo. Ma Paolo ci mostra quale sia il vero compito di un apostolo, che è un pastore. Ed è qui che noi comprendiamo quanto è necessario che ci siano questo genere di persone nella Chiesa, che possono essere una benedizione per essa. Chi è l'Apostolo Paolo? Chi è l'uomo che scrive queste parole? È una persona che si rallegra e che gioisce e che è grata per l'opera della grazia in quei cristiani. Nei singoli cristiani, nelle chiese cristiane. Il fratello Gerson ci ha detto: è bello girare il mondo e vedere l'espressione locale delle chiese, della Chiesa universale. È meraviglioso, fratelli, andare al di fuori delle nostre piccole realtà e vedere che ci sono altri credenti, c'è un popolo che sebbene vive a migliaia di chilometri di distanza, ama lo stesso Dio, crede alle stesse verità e adora il Signore allo stesso modo di come lo facciamo noi. Vedere che l'opera di Dio nel mondo cresce, progredisce, e ci si rallegra quando si vedono dei cristiani. Che cosa c'è? Gesù ha detto che nel cielo c'è festa quando un peccatore si ravvede. E certamente ci deve essere festa nel cuore dei credenti o nel cuore dei pastori. C'è festa quando si vede l'espressione della grazia di Dio. Io vi vedo dinanzi a me oggi e non vedo delle persone comuni. Vedo in voi, con tutti i vostri difetti e con tutte le vostre debolezze, l'espressione della grazia di Dio, l'opera della grazia di Dio. Il Signore vi ha chiamati, vi ha scelti, vi ha portati alla fede, ci tiene insieme affinché possiamo dedicarci all'adorazione di Dio, ci libera dal male, ci libera dall'errore, ci tiene ad essere parte di un popolo. E qui Paolo fa la stessa cosa con questi Tessalonicesi, dice: noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi. Perché doveva ringraziare Dio? C'era qualcuno che lo costringeva? No, era il senso della gioia nel vedere che l'opera del Signore si era compiuta in questi credenti. Un pastore è prima di tutto una persona che gioisce nel vedere la grazia di Dio. Lo leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, quando Barnaba va ad Antiochia, vede la grazia di Dio, se ne rallegra ed esorta quelle persone. Ed è questo la comunità cristiana, è questo l'amore cristiano, è una gioia al cospetto di Dio nel vedere l'opera di Dio. Un pastore prima di tutto è questo, un uomo, una persona, o sono persone che si rallegrano perché vedono che i propri sforzi portano frutto grazie a Dio, e che prega continuamente, ringrazia il Signore, addirittura si vanta, dice Paolo, che qui noi ci vantiamo, ci gloriamo, al versetto 4, ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e della fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Quindi persone che si rallegrano, che si vantano di quello che Dio fa, persone che incoraggiano e sostengono nel conflitto spirituale. Abbiamo visto, questa chiesa tessalonica era una chiesa che era provata, avevano vere persecuzioni, non è che c'erano semplicemente delle persone che gli facevano la linguaccia, loro erano persone che venivano, che avevano pericolo di essere uccise, e correvano pericolo di vita, erano sicuramente ostracizzate, erano persone che, sapete benissimo, a quell'epoca in particolar modo c'erano delle corporazioni, spesso corporazioni di artigiani che erano legati con i culti idolatri delle locali, e chi usciva fuori dall'idolatria veniva anche perseguitato e spesse volte si trovava a non avere la clientela, a non avere persone che potevano permettergli di continuare a vivere. Ho saputo, e mi è stato raccontato proprio dal pastore De Noia di Peschici, che quando si spostò a Peschici aveva una macelleria, e siccome si era saputo che era un evangelico, un protestante, c'era stato l'ordine locale da parte del prete di non andare a comprare la carne in quella macelleria, e non ci andava nessuno, ha dovuto venderla. E questo era qualcosa che succedeva abbastanza regolarmente nell'antichità. Le corporazioni facevano cartello contro i cristiani, e questo li portava spesse volte alla rovina dal punto di vista economico, e probabilmente a Tessalonica c'erano situazioni del genere, c'erano persecuzioni serie in questo senso, eppure qui Paolo insieme agli altri incoraggia questi credenti, fa loro comprendere che le loro difficoltà, le difficoltà che vivevano, prima di tutto non erano difficoltà uniche, erano in buona compagnia. Più avanti al capitolo 3 dirà: pregate anche per noi che il Signore ci liberi dagli uomini molesti e malvagi, cioè non state soltanto voi soffrendo, anche noi soffriamo insieme a voi. E poi dà loro le parole giuste, parla del giusto giudizio di Dio, ne parleremo di questo più partitamente. Insomma, è un pastore, è un uomo, una persona che incoraggia, che sostiene, che viene incontro, che conosce le difficoltà delle persone, sa come parlare insieme a loro. E poi persone che esortano, che dirigono, che correggono. Infatti questa lettera ha delle parole abbastanza dure. C'erano degli errori dal punto di vista dottrinale che dovevano essere corretti, e c'erano degli errori dal punto di vista etico che dovevano essere corretti. Vengono rimproverate persone disordinate, persone che non lavoravano come avrebbero dovuto, e quindi non ha nessuna problema o difficoltà a correggere, a esortare, a dirigere. Ecco, Comprendiamo perciò come la seconda Tessalonicesi ci fa comprendere quanto è importante vivere, essere parte di una vera chiesa locale, che il cristiano non può vivere il proprio cristianesimo o la propria fede nell'intimo del proprio cuore, a singhiozzo o magari in modo, come dire, romantico, pensando di far parte della chiesa universale e slegato dalla realtà locale della chiesa. Non è possibile. Non è questo il modello che noi abbiamo nel Nuovo Testamento. Dio nella sua benignità, e questa è una bellissima promessa che noi troviamo nel libro del profeta Geremia, Geremia 3,15, promette che avrebbe dato dei pastori secondo il suo cuore, capaci di pascere il gregge con conoscenza, con discernimento. Un pastore, come l'Apostolo Paolo, è una grande benedizione per un popolo. E quindi, perché noi dobbiamo apprezzare tutto questo? Questa epistola ce lo fa apprezzare. Dio è il pastore di Israele. Davide esultava dicendo: il Signore è il mio pastore. Cristo ha parlato di se stesso in questi termini: io sono il buon pastore che mette la propria vita per le pecore. E questo stesso Cristo ha fatto il dono di pastori e dottori alla Chiesa, lo leggiamo in Efesini al capitolo 4. E quindi che cosa impariamo da questo? Due cose, fratelli. Primo tema, allora, ricapitolo, la necessità della cura pastorale. Cosa impariamo da questo primo tema? Due cose. La prima, una martellata che mi do sul mio piede sinistro è la grande responsabilità di coloro che hanno il compito di essere un pastore e hanno il titolo e lo assolvono. Quando io leggo queste cose, quando leggo le epistole di Paolo e penso al ritratto che viene fuori da questa dalla scrittura del ministero pastorale, quando leggo nell'epistola agli Ebrei che è scritto che i pastori dovranno rendere conto delle persone che Dio gli ha affidati, io tremo e mi faccio piccolo piccolo e penso: Signore, aiutami. Chi è sufficiente a queste cose? Chi sono io da poter essere capace di guidare le persone nella loro vita? Eppure lo devo fare, questo è il mio posto, e con il mio esempio, con il mio insegnamento, con la mia vita, con la mia disponibilità, questo è il mio dovere. Ma è una immensa responsabilità, qualcosa che chi aspira all'ufficio di vescovo, di pastore, di anziano, dovrebbe considerare con grande attenzione. Non è una vocazione comune ed è qualcosa per cui si dovrà rendere conto a Dio. Questa è una grave responsabilità. Ma la seconda cosa che è implicita da tutto questo è questa. Bisogna essere grati e bisogna trattare con rispetto coloro che ci insegnano la parola di Dio. E ciascuno di noi deve avere dei pastori, eh? Io stesso ho la necessità di avere delle persone che considero miei pastori, miei amici, persone dalle quali imparo, che mi consigliano, che mi aiutano, che mi guidano. Ed è importante che siamo grati a Dio per le persone che Dio ha posto come nostro aiuto, come nostri istruttori, come nostre guide. E qual è il rispetto maggiore che noi possiamo avere nei confronti di un pastore? In quale modo voi mi potete rispettare io sarò felice del vostro rispetto? Fratelli, non gratificandomi dal punto di vista economico, non riverendomi con il baciamano o con altro genere di deferenza. Sapete qual è il vero rispetto che noi possiamo dare alle persone che ci istruiscono? Il vero rispetto è quando noi ci avvaliamo del loro lavoro, della loro competenza, del loro servizio e facciamo tesoro del ministero. Cosa può offendere di più una madre di famiglia che dopo aver lavorato tutto il giorno per preparare un pasto vede arrivare il proprio marito o i propri figli che si siedono a tavola e disprezzano il frutto del proprio lavoro? E che cosa può affliggere maggiormente lo Spirito Santo? Vi ricordate, abbiamo parlato domenica scorsa e prima ancora dell'opera dello Spirito Santo, che siamo chiamati a non contristare, a non spegnere. Che cosa affligge lo Spirito Santo se non quando noi non ci avvaliamo della sua competenza, della sua potenza, della sua vicinanza, del suo aiuto? Vi posso dire una cosa, a volte quando qualcuno di voi mi chiama, mi cerca, mi telefona, mi dice: fratello, scusami, so che hai da fare tante cose, non voglio disturbarti. Questo mi offende. Voi non disturbate mai. Anzi, è la mia gioia ricevere una telefonata da parte di qualcuno che veramente mi chiede consiglio, perché generalmente devo dire che le persone chiedono consiglio quando hanno già preso delle decisioni, ma quando qualcuno realmente mi chiede dei consigli e quando qualcuno realmente è indeciso sul da farsi e vuole ascoltare la prospettiva biblica per inquadrare un certo problema che lo possa aiutare a prendere le decisioni. Voi sapete bene che non sarò mai io a prendere le vostre decisioni, ma cercherò di aiutarvi. Allora questa è una gioia per me. E il rispetto delle persone che predicano la parola di Dio è proprio quello di essere considerati tali. Uomini di Dio, persone che ci aiutano a camminare nella via di Dio. È importante, per questo è importante che i pastori abbiano la fiducia del proprio popolo, per questo è importante che i pastori siano persone competenti, per questo è importante che i pastori conservino la propria le proprie caratteristiche e qualifiche per poter svolgere il compito. Ma fratelli, ricordiamoci, è necessaria la cura pastorale. Se Paolo non avesse scritto questa lettera ai Tessalonicesi, che cosa sarebbe accaduto? Certamente ci sarebbero state dottrine false che avrebbero continuato ad essere in quella chiesa e pratiche errate e che avrebbero continuato ad esistere. È necessario che ci siano uomini che coraggiosamente, fedelmente guidino il popolo di Dio, non dominandoli come signori, ma accompagnandoli con la parola di Dio. Secondo tema, l'importanza della fede nella verità. L'importanza della fede nella verità. Questa giovane chiesa dei Tessalonicesi aveva ancora bisogno di istruzione. C'erano delle lacune. Vi ricordate nella prima Tessalonicesi Paolo diceva: io ho il desiderio di venire tra di voi per colmare le lacune della vostra fede. E quindi c'erano delle cose che non sapevano, c'erano delle cose che dovevano ascoltare, ma c'erano anche altri problemi, c'erano delle pretese ispirazioni. C'erano questi spiriti, no? Pneumatos, qui è tradotto nella nostra versione pretese ispirazioni, in realtà significa appunto, cioè la parola letteralmente è appunto spiriti, nessuno di voi, al versetto 2 del capitolo 2, non vi lasciate così presto sconvolgere la mente né turbare da spiriti, o da pretese ispirazioni, persone che parlavano, che dicevano nel nome del Signore certe cose, sia da discorsi, e quindi evidentemente c'era stato qualcuno che aveva dato degli insegnamenti, sia anche da lettere, qualche lettera data come nostra, qualcuno aveva provato a scrivere firmandosi col nome di Paolo, e questo lo comprendiamo perché poi alla fine Paolo dice: attenzione, ci mette la firma, è così che scrivo, quando finisco di scrivere, quando vi mando delle lettere, poi questa è la mia scrittura, insomma, no? La firmava di propria mano. Quindi capite come Paolo è preoccupato che questi credenti custodissero la verità e riponessero la propria fede nella verità. La verità è perduta, si può perdere in due modi: o per sottrazione, cioè mancanza di conoscenza. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Cioè quando non c'è l'insegnamento, quando le chiese diventano dei luoghi di intrattenimento, quando ci si riunisce per fare di tutto, tranne che per ascoltare le cose che realmente possono edificare le nostre anime. Si viene per cantare, si viene per mangiare insieme, si viene per stare, belle cose tutte queste. Però che cosa veramente edifica la chiesa? La Chiesa viene edificata e stabilizzata soltanto quando la mente viene trasformata. E come viene trasformata la mente? Dalla verità utilizzata dallo Spirito Santo. Per questo l'insegnamento, per questo la formalizzazione della teologia, della dottrina, per questo questa enfasi, no, sull'istruzione. Non perché vogliamo fare, o io voglia fare di voi dei teologi, non lo sono neanch'io un teologo, ma semplicemente perché è solo la verità che vi può edificare, è solo la fede nella verità che vi può salvare, è solo la fede nella verità che vi preserverà dall'errore. Non sono i sentimenti, non sono le sensazioni, non sono l'euforia del canto o la gioia momentanea, ma è la verità che ci edifica. E qui Paolo sottolinea l'importanza, non dice vabbè, basta che, ma qualunque cosa credete va bene, basta che credete, non lo dice. Ci sono cose che non devono essere credute, perché se sono credute ci distruggono. E Paolo quindi dice: ci sono cose che dovete sapere, ma ci sono anche degli errori dai quali vi dovete allontanare. Insomma, cosa avrebbero dovuto fare i Tessalonicesi al cospetto di un nuovo insegnamento? Nello specifico, un nuovo insegnamento sul ritorno del Signore, lo vedremo studiando il capitolo 2, si parla dell'Anticristo, avevano ascoltato qualcuno che diceva: il Signore Gesù è già ritornato. Erano i testimoni di Geova di quell'epoca, o comunque non lo so, altri dicevano insomma è imminente, è già qua, o sta arrivando, cose di questo genere. E Paolo deve correggere, ricordando loro le cose che aveva già detto, ma che cosa avrebbero dovuto fare i Tessalonicesi al cospetto di un nuovo insegnamento? Avrebbero dovuto dire: ma ascoltiamo, vediamo cosa ne pensa Paolo. Ma non perché Paolo era il loro pastore, ma perché Paolo aveva la dottrina apostolica. Noi dobbiamo rivolgerci alla dottrina apostolica. Il principio, qui c'è il principio del sola scrittura. Il principio del sola scrittura. Quando ci troviamo davanti a un nuovo insegnamento, che cosa dobbiamo fare? La Chiesa Cattolica Romana si vanta del fatto che loro possono aggiungere nuovi dogmi, cose che nei secoli scorsi non erano credute, oggi possono essere credute. Perché? Perché affermano che la Chiesa ha uguale autorità della Scrittura. Che la Chiesa non è sottoposta alla Scrittura, ma che sta accanto alla Scrittura e che esamina e interpreta la Scrittura, e così la verità viene da questi due canali, dalla Sacra Scrittura e dalla Sacra Tradizione, che viene riconosciuta dalla Chiesa. noi diremmo sempre no a tutto questo. Il principio del sola scrittura non significa che noi pigliamo un versetto qua, un versetto là, per trarne degli insegnamenti, ma che nell'esaminare il sistema della verità che si trova nella scrittura, noi non mettiamo nulla a fianco al di sopra della Bibbia, perché non può esserci nulla. La scrittura, la Bibbia parla in modo chiaro e definitivo sulle questioni che sono importanti per la nostra salvezza. E quindi dobbiamo comprendere il sistema della verità e sottometterci ad esso. Ovviamente questo è un discorso che potrebbe durare molto a lungo. Questo è quello che dobbiamo fare noi. La fede nella verità è necessaria per la salvezza. Se leggiamo con attenzione Seconda Tessalonicesi, vediamo che l'Apostolo Paolo dice che quelli che credono nella menzogna sono considerati colpevoli e perduti. Quelli che credono nella menzogna sono considerati colpevoli e perduti. Perché? Perché credere nella menzogna non è considerato un difetto di conoscenza, ma un difetto di rettitudine. Ascoltate, Seconda Tessalonicesi 2:10, avremo modo di parlarne. Verrà questo anticristo con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono. Perché? Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Perché si sono compiaciuti, versetto 12, nell'iniquità. Perché si sono compiaciuti nell'iniquità. Questo è perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Vedete la responsabilità di chi crede nella menzogna? Non può essere salvato perché l'Apostolo Paolo scrive dicendo queste persone hanno un difetto di rettitudine. Amano la menzogna, credono alla menzogna perché amano l'iniquità, perché non aprono il cuore all'amore della verità. Ne parleremo sul significato di queste cose. Quindi dove sta la differenza tra una persona che ha un cuore credente e retto al cospetto di Dio e una persona che non ha un cuore credente e retto al cospetto di Dio? Ascoltatemi, non sta nel fatto che il primo non sbaglia, non commette errori o non possa avere delle idee più o meno errate rispetto al secondo. La differenza sta nel fatto che chi ha un cuore retto davanti a Dio, al cospetto dei richiami di Dio, risponde con fede, con ravvedimento e con umiltà, mentre il secondo troverà mille ragioni per sfuggire alla verità e perseverare nei propri errori. Non so se vi è mai capitato, a me è capitato più volte, di essere avvilito per il fatto di aver vinto una battaglia di parole. Cioè, si parla di un argomento e a un certo punto qualcuno mi dice qualcosa e io comincio a martellare sull'argomento, distruggendo gli argomenti, presentando la scrittura e mettendo nell'angolo la persona e dimostrandole che tutto quello che ha detto è sbagliato e che la verità della scrittura è quella. E poi, alla fine, non cambia nulla. Ho semplicemente vinto una battaglia, ma non ho conquistato un cuore. Ho umiliato quella persona, ma non sono stato capace di farle vedere l'importanza di credere nella verità. Questo è un errore dal quale Dio mi deve guardare. Ci sono caduto più volte, tendo a caderci più volte e deve guardare ciascuno di noi. Noi non dobbiamo vincere battaglie di parole, noi dobbiamo conquistare dei cuori alla verità. E a volte succede, voi mostrate la verità e le persone dicono ok, va bene, è vero, ma qual è la loro risposta? Piuttosto che essere conseguenziali. Seppure sono convinti, non si convertono. Magari dicono, sì, per poco non mi convinci, hai ragione, però poi continuano nella loro strada. Fratelli, noi non dobbiamo solo dire la verità, ma dobbiamo esortare le persone e far comprendere loro di quanto è necessario credere alla verità per essere salvati. Paolo parla in questi termini dell'importanza della fede nella verità. E l'ultima cosa, e ho concluso, questa epistola è importantissima perché ci fa comprendere quale connessione, quale stretto collegamento c'è tra la escatologia e l'etica. Questa parola difficile, escatologia, significa l'insegnamento sulle cose che devono avvenire, le cose ultime, cioè che cosa succederà. Quando parliamo di escatologia, parliamo del giudizio a venire, della risurrezione dei morti, del ritorno di Cristo, queste cose qui, le cose future, che riguardano il futuro. E questa epistola ci fa comprendere quanto quello che noi crediamo intorno a ciò che deve accadere condizionerà la nostra vita, il nostro comportamento quotidiano. Il cristianesimo è una religione altamente escatologica. La parola di Gesù, il Signore Gesù ha parlato moltissimo del cielo, dell'inferno, di quello che sarebbe dovuto accadere, della risurrezione, tantissimo. Non possiamo escludere l'escatologia dal messaggio cristiano, e questo l'avevano capito benissimo fin dall'inizio. Il credo apostolico, che in poche parole riassume tutta la fede del cristiano, parla di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo, ha delle affermazioni molto precise su quello che accadrà nel futuro. Credo che Egli ritornerà per giudicare i vivi e i morti, credo la risurrezione della carne. L'escatologia è parte importantissima del messaggio cristiano. Perché? Vi faccio un esempio. Mamma e papà vanno via di casa e dicono che mancheranno per un po'. Poi lasciano i figli adolescenti in piena libertà di utilizzare la casa come... secondo le regole della famiglia, certamente, però hanno la piena libertà di utilizzarla. C'è una certa differenza se gli adolescenti credono, ritengono che papà e mamma torneranno la sera, o il giorno dopo, o fra un mese. Perché se pensano che ritorneranno fra un mese, probabilmente per 29 giorni i letti non saranno rifatti, i piatti non saranno lavati, e cose di questo genere. Mentre se sanno che possono ritornare da un momento all'altro, il loro comportamento in casa magari sarà leggermente diverso, no? Ora, che cosa era accaduto a Tessalonica? Che l'insegnamento che avevano avuto e che avevano accettato rispetto al ritorno del Signore aveva prodotto delle devastazioni nella vita di tutti i giorni. C'era gente che perdeva tempo in cose inutili, non lavoravano, non facevano nulla. E Paolo dice, non è così, l'escatologia, quello che io vi ho insegnato, quello che ci dobbiamo aspettare rispetto al ritorno di Cristo, ci deve motivare a una vita attiva, a una vita devota, a una vita santa, a una vita impegnata nel bene, una vita che sia non di pigrizia ma di produttività. E comprendete come quello che noi crediamo intorno alle cose future ha un effetto su quello che noi facciamo. Quello che noi crediamo che viene predicato la domenica deve avere un effetto a quello che voi fate il lunedì, quando andiamo, ciascuno di noi va al proprio posto di lavoro. Altrimenti noi non facciamo niente, ci diamo semplicemente facciamo un esercizio. Una sorta di massaggio collettivo. No, Noi veniamo qui per avere indicazioni su come la nostra vita deve andare, come deve essere la direzione della nostra esistenza. La speranza cristiana condiziona il quotidiano. Se noi abbiamo la fiducia che tutto quello che accade ha un senso, il nostro comportamento, la nostra attitudine cambierà. Una delle canzoni più distruttive per i nostri giovani è quella che qualche anno fa, più di qualche anno fa, Vasco Rossi ha presentato al Festival di Sanremo. Voglio trovare un senso a queste cose, anche se queste cose un senso non ce l'hanno. Voglio trovare un senso a questa vita, voglio trovare, ma in fondo è inutile, un senso non ce l'ha. Se i nostri giovani cantano queste canzoni e poi ci credono che la nostra esistenza è priva di significato, allora noi ci spieghiamo gli stupri, ci spieghiamo le violenze su giovanili, allora ci spieghiamo i divorzi, allora ci spieghiamo perché le cose vanno così, i sassi lanciati dai cavalcavia e cose di questo genere. Perché la vita è percepita come priva di significato. Non andiamo da nessuna parte, viviamo ciascuno per conto proprio, godiamo il più possibile. E se tu sei un ostacolo al mio piacere, io ti cancello, cambio strada. La nostra speranza condiziona il nostro quotidiano. Perciò, fratelli, tornate ad ascoltare l'esposizione di Seconda Tessalonicesi. Sarete certamente istruiti, comprenderete ancora più profondamente quanto è importante credere nella verità e soprattutto comprenderemo come la fede nella verità si colleghi con la vita quotidiana. E il Signore possa veramente imprimere e scrivere la Sua parola nei nostri cuori e ci aiuti ad ascoltare la Sua voce e a farne tesoro. Chiniamo il capo.